Bene, come vi dicevamo, siamo al telefono con Carmine Abate per parlare della sua nuova ultima pubblicazione dal titolo Vivere per addizione ed altri viaggi. Benvenuto Carmine.
Grazie, salve.
Allora, noi ci siamo sentiti l'anno scorso in occasione dell'uscita del tuo precedente romanzo, Gli anni veloci, in realtà in ritardo di un anno ci siamo sentiti perché era uscito nel 2008 e in quell'occasione avevi cambiato un po' ambientazione rispetto ai tuoi consueti romanzi. Qui in qualche modo torni alla tradizione, alla tua vena. Vorrei sapere se si può, secondo te, interpretare questa raccolta di racconti come una sorta di autobiografia.
Sì, intanto c'è la vena, diciamo, dei romanzi precedenti per un motivo molto semplice, perché questi racconti li ho scritti dal 93 all'anno scorso, praticamente al 2009, quindi nell'arco di 15 anni, proprio tra un romanzo e l'altro. Le singole storie, poi mi sono accorto che venivano quasi espulse dalle trame romanzesche, come se fossero state delle tessere incongruenti, e quindi avevano una caratteristica, erano storie vere, storie mie, storie vissute personalmente, per cui concordo con quello che dicevi prima tu, cioè in realtà è il mio libro più autobiografico, non è autobiografico al 100%, ma tutti gli spunti iniziali e molte delle storie sono assolutamente autobiografiche.
E io avevo in qualche modo creduto di individuare in questi racconti una sorta di rapporto con i tuoi romanzi in questo senso, cioè che questi racconti avessero ispirato i tuoi romanzi. Tu invece dici che li hanno in qualche modo espulsi.
Ma può essere anche il contrario, nel senso che li ho scritti tra un romanzo e l'altro, quindi alcune storie sono espulse dai romanzi, altri hanno anticipato quello che avrei poi narrato in maniera romanzesca. Ci sono, non so, ricordo una situazione, per esempio c'è un racconto in cui parlo delle rapsodie, di quando da ragazzo usando un registratore che avevo comprato con i primi soldi di un lavoro che facevo come studente lavoratore in Germania, da ragazzo raccoglievo in paese, intervistando la nonna, i vecchi del paese. Ecco, questa stessa situazione, però in maniera solo qua e là accennata, si trova anche nel ballo tondo. Nel ballo tondo. Quindi in realtà in questo racconto ho voluto raccontare veramente quello che avevo fatto, mentre nel ballo tondo l'avevo raccontato in maniera piuttosto mitica, come richiedeva quel tipo di romanzo. Quindi,
senti,
successo appunto che alcuni abbiano anticipato i romanzi, altri invece siano quasi delle storie dei romanzi, che però non hanno questa caratteristica diciamo di trama romanzesca, no? Sono molto più reali, più veri.
Senti, perché hai sentito il bisogno di raccoglierli tutti insieme? Ho la sensazione che rappresentino quasi un punto di non ritorno questa pubblicazione, mi sbaglio?
Questo lo saprò forse dopo che avrò finito il romanzo che sto scrivendo adesso, non lo so nemmeno io. Certo è che ho sentito proprio l'esigenza non tanto di ripulire i cassetti, no? Di prendere quello che avevo, ma proprio di riflettere su tutto quello che avevo fatto finora, sui miei temi, e allora ho preso questi racconti e li ho riletti e mi sono accorto che davvero narravano un'unica storia, perché c'è una grande compattezza tematica, appunto un'autobiografia sotto forma di tasselli così, di piccole storie vere. Laddove appunto l'io narrante sono sempre, quasi sempre io, perché c'è anche qualche racconto qui, però mi immagino che racconti mio padre, per esempio Legalitet, questa storia in cui un emigrante scopre che cosa vuol dire legalità in Germania, e quello è il mio padre che narra la storia, quindi se non sono io narrante, qualche persona che mi appartiene, qualche persona a me cara, e quindi ho, in realtà anche questo è una sorta diciamo di romanzo, no? Solo che in questo romanzo non, l'autore non inventa nulla, non inventa le storie perché sono le sue storie, inventa semmai una lingua. E questo libro, per esempio, mi ha dato la possibilità davvero di utilizzare, di scandagliare tante forme espressive, tanti linguaggi differenti. Addirittura, non so, si va dal linguaggio poetico al linguaggio nudo e crudo di Nagy Skin, in cui racconta un giovane emigrato, o anche alla lingua germanese, che finora avevo usato solo nei dialoghi, dopo sì, degli altri romanzi. Qua invece c'è un racconto, appunto, Legalität, in cui utilizzo quello che per me è il linguaggio germanese, no? Questa lingua mista, mescolata, questa lingua per addizione, in cui si parla, appunto, utilizzando un italiano dialettale, ma anche parole calabresi, parole tedesche, parole arbresce, parole infine germanesi, in un unico racconto, in un'unica voce narrante. Quindi senti, ho avuto anche questa possibilità, per cui questo libro, che magari all'inizio poteva sembrare appunto un libro quasi di passaggio, per me è diventato un libro importante, per me personalmente. Non lo so come lo leggeranno, lo stanno leggendo i lettori, ma per me è un libro importante perché mi ha permesso di riflettere, di dire, per esempio, di riflettere sulla mia vita, anche sui miei continui viaggi, questo andirivieni tra il nord e il sud, e anche quasi di gridare che voglio vivere per addizione, no? Che è il concetto chiave del, sì, romanzo, perché tutte le storie sono dei piccoli passetti per arrivare poi a questa conclusione che è la mia vita attuale e che magari non sarà la mia vita futura.
Carmine, il titolo Vivere per addizione richiama uno dei racconti, però mi sembra in qualche modo che sia, come dicevi tu, una dichiarazione di poetica tua, sì, no? La vuoi spiegare agli ascoltatori? Perché normalmente interpretiamo le nostre diverse identità come esclusive l'una dell'altra.
Sì. Ecco, invece tu? Invece qui, appunto, il brano che dà il titolo al libro, che hai ragione tu, non è un vero racconto, cioè non narro una storia, ma rifletto su tante mie piccole esperienze, è un racconto in cui per la prima volta io mi accorgo che non bisogna più piangersi addosso, che bisogna smetterla con questi piagnistei tipici, diciamo, dell'emigrazione tradizionale, e la prima volta in cui mi accorgo che l'emigrante nuovo non è più quello tradizionale che io avevo narrato nel Muro dei Muri, che è il mio primo libro. Ecco, sono partito proprio da un libro di racconti in cui l'emigrante veniva rappresentato come una persona con i piedi al nord e la testa al sud, ma semmai oggi l'emigrante, io in primo luogo, io che sono stato costretto a partire e che per tanti anni volevo ritornare, io in primo luogo dico che voglio vivere con un piede al nord e un piede al sud, senza dover scegliere, insomma, tra il nord e il sud, tra le mie tante lingue, ecco, tra la lingua del pane, che è la lingua italiana per me, o il tedesco per mio padre, la lingua del cuore, che è questa lingua arbresce, no? L'albanese antico, ma addizionarle, metterle tutte assieme, perché fanno parte tutte di me, come le radici. Ecco, questo discorso che ho sentito mille volte nella mia vita, e forse in certi periodi anch'io mi sono sentito così, no? Una persona sradicata, che chi parte, si dice poi si sradica, no? Dalle sue origini, dal suo mondo. Ecco, io mi sono accorto che a un certo punto questo cliché, no? Dell'emigrante poteva essere capovolto. Allora l'emigrante non è più una persona sradicata nella mia visione di oggi, ma una persona che ha più radici. E se vuoi te le dico quali sono queste radici.
Certo.
Cioè, ecco, in primo luogo quelle delle tue origini, quelle sono le radici più profonde. Nel mio caso, addirittura le mie radici si trovano nella mia madrelingua, no? Nella lingua arbrescia, appunto. E poi però con gli anni io ho visto crescere sotto i miei piedi anche nuove radici, radici valtellinesi, radici germanesi, radici tedesche, c'è una differenza tra germanese e
Sì.
tedesche, e radici trentine. E forse per troppo tempo le ho ignorate queste radici, perché anch'io ero tutto con la testa rivolta al sud e i piedi al nord, no? Però oggi ho deciso di curarle come si curano i fiori, no? Per far vivere e sopravvivere anche queste nuove radici, perché mi sono accorto che l'emigrazione, che abbiamo avuto la ventura di vivere, non è solo ferita o strappo, ma è anche ricchezza.
Non è che con tutte queste identità si fa fatica a vivere?
No, si fa fatica quando non riesci a essere consapevole di tutte queste identità, no? Quando hai la consapevolezza di quello che ti è dato di vivere, allora puoi trasformare tutto quanto in ricchezza. È davvero per me una questione di consapevolezza, no? E forse se c'è un piccolo messaggio nel libro, è proprio questo, un messaggio rivolto ai giovani emigrati o anche agli immigrati stranieri che vivono in Italia, no? Quella di auspicare questa vita per addizione e non per sottrazione, perché per sottrazione forse hai ragione perfettamente, è anche più facile vivere, no? Io conosco anche tanta gente che ha voluto tagliare completamente i ponti col proprio passato e le proprie origini, la propria regione, che si vergogna non so, di dichiararsi arbrescio oppure calabrese. Persone, adesso ti dico un caso estremo, ma insomma, persone del mio paese che in Germania hanno cambiato cognome, hanno tradotto il loro
In
cognome in
tedesco. Per
tedesco,
dimostrare una propria
per
integrazione.
dimostrare proprio che non volevano avere più niente a che fare con il passato. Era tanta la rabbia, come ce l'abbiamo in tanti, no? Costretti a partire, la rabbia nei confronti della propria terra che non ti ha dato la possibilità di trovare un lavoro in loco e di vivere lì dove sei nato, no? Però questa rabbia con il tempo va smorzata e deve diventare un'energia positiva. E
Senti, questi
quindi
racconti sono quelli meno epici
sì.
rispetto alle cose che tu hai scritto fino ad oggi. In questo senso si può dire, secondo te, che la scrittura migrante, in cui in qualche modo ti collochi anche tu, per i motivi che abbiamo detto adesso, è una forma di scrittura sociale, di romanzo sociale. Cosa ne pensi?
Sì, allora ogni libro ha il suo tipo di scrittura, anche i racconti del Muro dei Muri non hanno questo alone epico, perché anche lì parlo di problemi, di temi sociali precisi e faccio una denuncia, insomma, no? E quindi è chiaro che la letteratura dei migranti è di per sé una letteratura civile. la letteratura sociale, proprio perché affronta un tema sociale. Certo che è possibile affrontarle anche in maniera diversa, come faccio io in altri libri, no? In maniera più epica, però qui, proprio per i motivi che dicevamo prima, perché racconto storie reali, era difficile, no? Già il racconto, voglio dire, ha già la sua forza, la sua grande forza, che sta nella verità della vita.
Bene.
Poi, noi... no, volevo citare Dimmi. Soltanto questo racconto a proposito di letteratura dei migranti. C'è un racconto finale, sì. Proprio sugli immigrati. Il racconto si chiama
Prima la vita,
mm-hmm. Sì, appunto, non so se ne volevi parlare, ma questo è un racconto per me importantissimo.
Sì. Che mi ha un legame con la migrazione di oggi.
Sì, che mi ha consentito proprio di chiudere il cerchio, perché in fondo in questo libro, viaggio dopo viaggio, io racconto anche la storia dello spopolamento del mio paese d'origine, no? Che io di anno in anno vedo sempre con occhi diversi e registro le trasformazioni. Ora, questo paese, che negli anni 50 contava quasi 2000 abitanti, a 2000 non siamo mai arrivati, ma ci siamo avvicinati negli anni 50, negli anni 80, all'epoca, anni in cui ho fatto una ricerca assieme a Mike Berman sull'immigrazione, che si chiama I Germanesi, contava 1381 abitanti, oggi non arriva agli 800, compresi gli studenti che stanno al nord. E in questo paese, spolpato dall'immigrazione nel corso dei decenni, degli ultimi decenni, da qualche anno a questa parte, sono arrivati dei profughi, un gruppo come minimo di 23 persone per volta, 21-23 persone, perché questo è il numero dei posti che possono stare nell'asilo comunale, che è stato appunto trasformato in centro d'accoglienza, perché non nascono più bambini e l'asilo era stato chiuso da anni, no?
Sì.
E quindi davvero l'ho trovato una storia, diciamo, ecco, che come scrittore magari non mi sarei mai potuto immaginare, no? Questo paese fondato dai profughi albanesi alla fine del 400, probabilmente che avevano ripopolato un paese abbandonato, questo non si sa bene. Ci sono stati molti paesi Arbrecht fondati direttamente dai profughi, altri invece che hanno ripopolato paesi abbandonati, no? E nel corso, questo paese quindi fondato da questi Arbrecht alla fine del 400, che poi ha subito numerose emigrazioni, penso a una massiccia agli inizi del Novecento in America e poi alla fine degli anni 50 verso la Germania, negli anni 60 verso il nord Italia, e questo paese adesso piano piano
si ripopola.
Comincia, diciamo, più che essere ripopolato, perché forse sarebbe troppo bello questo, no? Ma insomma comincia a vedere l'arrivo di persone che vengono da fuori, che piano piano si integrano nel paese.
Bene, noi ringraziamo Carmine Abate, Vivere per addizione e altri viaggi, lo consigliamo ai nostri ascoltatori ovviamente, e ringraziamo Carmine. Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.